palla in campo russo. Mosca non reagisce se non con nuovi bombardamenti anche su Kiev. L'ipotesi di tregua di 30 giorni emersa dall'incontro di ieri tra Ucraina e Stati Uniti e che ha convinto Washington a riattivare il supporto di intelligence e di armi al paese. Vedremo. Intanto si discute e ci si sconta sul riarmo in un giorno nel quale Bruxelles lancia anche il piano migranti con un'ipotesi di procedure di rimpatrio uguali in tutto il continente. In Italia occhi sui test di medicina che già dal prossimo anno accademico non ci saranno più e su due crasi di cronaca e di giustizia vecchi di decenni perché arriva ad una potenziale svolta il delitto di Garlasco per il quale dal 2014 è stato condannato Alberto Stasi e si dovrà rifare il processo d'appello per il delitto Mollicone per il quale erano stati assolti l'ex comandante della stazione dei Carabinieri, la moglie e il figlio. Questa 24 mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buon mercoledì, tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è Marco Santoro.
Bau, bau, bau.
Mancava da un po', mancava.
Quattro mattino di Simone Spezia.
Ragazzi, ma fino a quando dura questa specie di circo?
Siamo travolti da un mondo che entra nelle nostre case in forma economico e finanziaria. Questa notte sono scattati i dazi del 25% su acciaio e alluminio varati dagli Stati Uniti, mentre ieri sono stati Trump ha annunciato l'aumento dei dazi del 50% sul Canada dopo che il governatore dell'Ontario aveva annunciato una sovrattassa sull'elettricità. Poi il governatore dell'Ontario ha detto trattiamo, allora Trump ha ritirato questo 25% aggiuntivo e i mercati vanno giù per i motivi che ci siamo detti ieri, l'incertezza. Mentre il mondo ci travolge con quest'ipotesi di tregua in Ucraina, 30 giorni, e appunto palla che passa nel campo russo, e non è detto che i russi siano d'accordo. Ogni tanto tocca distrarsi, no? E allora la mia attenzione è stata irrimediabilmente e colpevolmente, ve ne chiedo scusa, attratta dal titolo, dallo psicodramma che sta avvenendo in casa fra Togliani. Ne scrive oggi Ginevra Leganza sul Foglio. Casa Fratoianni vuol dire appunto Nicola Fratoianni, il leader di Alleanza Verdi Sinistra, e la moglie Elisabetta Piccolotti, che anche lei una deputata di Alleanza Verdi Sinistra. Lo psicodramma è: hanno la Tesla. E mo che si fa? Ora che quello che è diventato un capo della destra mondiale, anzi dell'estrema destra mondiale, che sponsorizza i partiti filonazisti, che odia la sinistra in maniera radicale.
Che è una cazzata.
E adesso cosa si fa? Disperazione. Fratoianni scarica sulla moglie, dice... La Tesla, ma non è mia, è di mia moglie. Se vuole sapere della Tesla, chiami pure lei. Piccolotti non si sottrae, invece. E dice, ho comprato la Model Y anni fa. Siamo rimasti fregati, spiega in uno slancio in prima persona plurale, in questo caso. L'abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. Che poi mica costa 2 lire, eh? Però dice abbiamo trovato un buon contratto, ce l'abbiamo in leasing, non la possiamo lasciare. Poi però c'è un po' una contraddizione perché racconta di averla pagata 47.000 euro. Mica è un leasing quello, vuol dire che te la sei comprata.
Sai quanto costano a questo paese gli anelli?
lo so, è un aneddoto
inutile. 2 punti di PIL.
Lo so, è un aneddoto inutile, però... Che ci vuoi fare, Carmelo? Ogni tanto, no? In mezzo a questo mondo che ci travolge ci vuole anche questo, anche l'aneddoto inutile.
Ci copriamo di ridicolo davanti al mondo.
E dice che però funziona bene, quindi fa anche un po' di pubblicità alla tesa. Dice no, ha funzionato benissimo, l'ho completa in campagna elettorale. Vabbè, basta, scusate, intermezzo finito. Va bene, e prima di questo mondo che ci travolge, una riflessione forse andrebbe fatta su questi due casi di cronaca che riemergono veramente dallo sprofondo. Il delitto di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco del 2007, il delitto Mollicone del 2001. Oh, abbiamo detto 2007-2001, eh? Di questo stiamo parlando. Nel caso del delitto di Garlasco è in carcere Alberto Stasi e adesso, dopo che già nel 2017 i legali di Stasi avevano detto abbiamo trovato dei profili di compatibilità del DNA trovato sotto le unghie di Chiara con un altro DNA e questa tesi era stata rifiutata, si va a cercare, a ipotizzare che e ad indagare l'amico del fratello della ragazza. E poi il delitto Mollicone, e quindi si riapre forse un capitolo per una persona che è in carcere ormai da anni, che fa il contabile in un'azienda facendo avanti e indietro al carcere di Opera. E si riapre la vicenda Mollicone, il delitto avvenuto in Ciociaria ormai nel 2001, con un processo d'appello che c'è stato nel 2024 e la Cassazione che ribalta e dice dovete rifare il processo di appello. Ma che razza di giustizia è, a prescindere dai casi di cronaca che affascinano tutti noi, che razza di giustizia è una giustizia che ci mette tutto questo tempo e che non finisce mai? E lo dico, guardate, tanto per Alberto Stasi, che potrebbe essere innocente come colpevole, la giustizia al momento ha stabilito che è colpevole, tanto per lui quanto per questa persona nuovamente indagata e che potrebbe a sua volta essere innocente come colpevole. Ma che delirio è una cosa di questo genere? Va bene, mercoledì 12 marzo, le 6:38 minuti e 7 secondi. Carmelo Lauricelli, regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, la squadra di 24 Mattino e voi, se vorrete, al 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci siamo. Dunque, iniziamo. Come si diceva, la palla in campo russo, perché è successo, come ormai sapete perfettamente, avete sentito anche in GR24 ed è notizia chiaramente di pubblico dominio, l'Ucraina ha accettato la proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni. In conseguenza di questo gli Stati Uniti hanno riattivato gli aiuti militari e di intelligence. Ora appunto la palla passa nel campo russo, lo dice anche il segretario di Stato americano Marco Rubio.
Today we made an offer that the Ukrainians have accepted, which is to enter into a ceasefire and into immediate negotiations to end this conflict in a way that's enduring.
In una dichiarazione nella quale dice se la Russia dirà di no, sapremo purtroppo chi è l'ostacolo alla pace. Le comunicazioni con i russi sono già in corso, dice Donald Trump, speriamo che Putin accetti.
Ukraine, ceasefire. Ukraine, ceasefire. Just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also and we can get this show on the road. We can get this horrible war with.
Per il momento la Russia ha risposto solamente dicendo che saranno probabili contatti con Washington nei prossimi giorni, ha risposto con nuovi attacchi di droni nella notte che hanno colpito Kiev, Kharkiv, Sumy, colpite infrastrutture e anche case civili. Al momento non risultano vittime. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato ieri che le truppe hanno riconquistato intanto 12 villaggi nella regione di Kursk, quella regione russa che è stata conquistata dagli ucraini. come risponderà Mosca? E beh, qua c'è, ho trovato un'intervista interessante su Repubblica, è quella di Rosalba Castelletti con Sergei Markov, che è un ex consigliere di Putin ed è direttore dell'Istituto di Ricerche Politiche di Mosca, quindi uno molto addentro alle questioni del Cremlino e chiaramente vicino al regime. Come dicevamo da bambini, hanno ingannato un idiota, questa è la definizione che dà lui di Donald Trump, con quattro pugni. Il gambetto di Zelensky è riuscito, ha teso un agguato a Donald Trump, proprio come negli scacchi insieme a Gran Bretagna, Francia e Europa è riuscita a tirargli un bidone. È semplice, ha fatto finta di acconsentire a tutte le sue proposte, sapendo però che la Russia è contraria a una tregua. Ora Trump proporrà la tregua a Putin, che dirà di no. L'inviato americano Steve Witkoff porterà la proposta sul tavolo di Putin, ma dubito che Putin l'accetterà. Per me la possibilità di una pace entro la fine della primavera è del 20%, entro fine anno del 65%, e quindi qualche indicazione già su questo fronte ce l'abbiamo. In tutto ciò c'è una grande discussione aperta su quello che deve fare l'Europa e su questo c'è appunto un confronto aperto tra i vari paesi. Ieri è intervenuta in aula al Parlamento europeo Ursula von der Leyen per ritornare su questo piano da 800 miliardi che si articola su 5 punti. Una misura che permette agli Stati membri di aumentare la spesa per la difesa anche oltre il limite del 3% del deficit senza incorrere in una procedura di infrazione. Un nuovo strumento finanziario da 150 miliardi di euro per investimenti militari condivisi. L'utilizzo dei fondi di coesione per progetti di difesa militare, il coinvolgimento del settore finanziario privato nel rafforzamento della difesa europea. C'è stata anche un'apertura ieri da parte dell'Europa alla proposta del ministro Giorgetti, cioè attivare dei meccanismi per facilitare gli investimenti soprattutto dei privati nel settore della difesa, pur sapendo naturalmente che gran parte degli investimenti in difesa sono pubblici e quindi un coinvolgimento pubblico è inevitabile. Giornata di ieri che ha visto anche la manifestazione, un PD spaccato, non una novità ci pare, e il Movimento 5 Stelle che si è presentato al Parlamento europeo sotto lo slogan basta armi, no al riarmo, più lavoro, meno armi, Conte.
L'architettura di sicurezza non la si costruisce buttando soldi, sperperando soldi in armi, in investimenti militari in modo frettoloso, peraltro scomposto, senza il briciolo di un serio progetto di difesa comune. Quindi non dobbiamo prendere in giro i nostri cittadini.
Oh, qualcuno molto cattivo ha detto che nemmeno i progetti architettonici in sé si fanno buttando soldi, ricordando quello che è successo con il superbonus, però questa è ovviamente una cattiveria. La giornata di ieri è anche stata caratterizzata, come si diceva, PD diviso, probabilmente andrà verso l'astensione su questo piano, su questi progetti. Ieri è stata anche una giornata caratterizzata dalla Russia, dall'arrivo di questo attacco di Soloyev, che è uno speaker della, molto noto e molto combattivo della TV russa, che tra l'altro ha un po' il dente avvelenato con l'Italia perché gli è stata sequestrata una villa, se qualcuno ricorda, che se l'è presa con Pina Picerno, la vicepresidente del Parlamento europeo, in italiano, eh?
Vicepresidente Europejskogo parlamenta Pino Picerno a включение Соловьёва на телеканале Рай. Sua bocca puzza di tirannia. Из твоего рта воняет тирании. Ma va, idiota patentata.
Così,
Vergogna della razza umana, pazor rode человеческого.
Così Soloyev. Ho trovato interessante questo, che è arrivata una solidarietà bipartisan, così come si dice, a Pina Picerno. È arrivata per esempio dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, dai capigruppo dei vari partiti al Parlamento europeo, il suo partito naturalmente, il Fratelli d'Italia, la Lega, tutti quanti, la Lega non lo so, non l'ho vista, ma la cosa interessante è che non è arrivata solidarietà da Elly Schlein, curioso che sia rimasta silenziosa su questo tema. Cosa ancora dalla giornata di ieri? Il fatto che è stato approvato ieri dalla Camera con 149 voti a favore e 63 contrari il via definitivo alla riforma che cancella i test e che prevede la delega al governo ad ad adottare entro un anno dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di accesso. Come funzionerà? Funzionerà che gli studenti faranno, che vogliono fare medicina, faranno un semestre ad accesso libero. E poi dopo questo semestre di fatto si capirà chi continuerà o chi non continuerà. La ministra Bernini.
Finalmente cambia un sistema che ha tenuto troppo chiuse le porte dell'università e ha costretto i ragazzi a sottoporsi alla gogna di test inutili che erano diventati una specie di roulette russa con alla base una formazione costosissima e totalmente inutile, formazione preventiva, pretesto. Ora il numero chiuso è superato, avremo 30.000 posti in più di qui ai prossimi anni e soprattutto ci saranno 6 mesi caratterizzanti in cui gli studenti si prepareranno.
Così dunque Bernini, i dettagli arriveranno nei decreti attuativi, come si diceva, ha detto Bernini, faremo presto per far sì che si possa cominciare già dal prossimo anno accademico. Il traffico.
24 mattino.
Hai capito, frato Gianni? Predica bene e lasciala male. Purtroppo non è l'unico.
Si potrebbe dire la Tesla sua insaputa.
Anche se non condivido le scelte di Trump, bisogna tuttavia dargli atto che è riuscito in qualcosa che finora non sarà mai riuscito. Almeno c'è una proposta di tregua.
Sì, sono d'accordo, cioè sono decisamente d'accordo, nel senso che al di là di tutto, al di là di quello che è successo nello studio Ovale, al di là di quello che appunto è avvenuto là alla Casa Bianca, al di là dei grandi dubbi che sono stati sollevati su come si è comportato sullo scenario internazionale, su come si sono comportati gli Stati Uniti sullo scenario internazionale in queste prime settimane, al di là della grande confusione che regna ancora nei rapporti internazionali, soprattutto per come li sta impostando economicamente il presidente americano. Abbiamo raccontato in apertura, caro ascoltatore, l'avrà sentito, questa grande incertezza che sta generando la politica dei dazi, ma incertezza non tanto perché li mette o non li mette, ma perché li mette un giorno, li toglie un altro, li annuncia un altro e poi li rimette e poi li ritoglie e non si capisce più nulla. E i mercati stanno evidentemente soffrendo questa situazione. Al di là di tutto questo, va detto che alla fine una proposta di una tregua di 30 giorni, per quanto limitata, è sul tavolo. Diciamo che vedremo che cosa farà Mosca e il vantaggio di questa operazione ancora una volta è quello che diceva Marco Rubio, ossia il fatto che adesso la palla è nel campo di Mosca e se Mosca dice no si saprà esattamente chi non vuole la tregua. Vedremo, staremo a vedere che cosa farà Mosca. Dunque, tra le tante questioni aperte tra Europa e Stati Uniti c'è la questione di Starlink e i grandi dubbi che ci sono sul fatto di utilizzare questo sistema satellitare per raggiungere delle zone non coperte da internet, dalla fibra, dall'internet veloce, da una parte, e dall'altra parte, e su questo c'è in corso un bando per esempio della regione Lombardia, e dall'altra parte utilizzarlo eventualmente per sistemi di difesa. Sono dubbi che si sono aperti in più di un'occasione a causa proprio delle parole di Elon Musk, tra quelle che ricorderete, nelle scorse ore ha detto prima che avrebbe potuto togliere Starlink agli ucraini in sostanza, poi ha detto che non l'aveva detto, sì, no, è chiaro che a fronte di una modalità di questo genere e di uno strumento potenzialmente usato come arma politica c'è grande perplessità. Ne parliamo con il nostro Emilio Cozzi, giornalista, autore, divulgatore, specializzato nei settori dello spazio e del gaming. Il suo ultimo libro è Geopolitica dello spazio, storia, economia e futuro di un nuovo continente, ma è anche autore di un podcast di Radio 24 insieme a Giampaolo Musumeci che si chiama proprio Geopolitica dello spazio. Quindi chi meglio di te, caro Emilio, buongiorno, eccoci.
Buongiorno Simone, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Dunque, dici un po' come la leggi tu questa vicenda, perché le perplessità ci sono, ma noi già da questi microfoni abbiamo raccontato con un esperto che è molto difficile pensare di sostituire Starlink, soprattutto su determinate applicazioni.
Ha ragione il vostro esperto, soprattutto se la necessità fosse urgente, che è un po' quello che il Ministero della Difesa e il Ministro Crosetto avevano evidenziato addirittura in seduta parlamentare. Mi spiego molto velocemente. Qualora dovessimo avere bisogno di una riserva trasmissiva, come si diceva, per quanto riguarda la difesa, domani mattina, è vero che c'è dal 23 dicembre un incarico per uno studio di fattibilità preliminare per una rete nazionale, però in questo momento le alternative sono ben poche. Si parlava in questi giorni di Eutelsat, che peraltro ha fatto un salto in borsa arrivando addirittura al 600% di picco rispetto al suo valore iniziale, ma onestamente dal punto di vista delle prestazioni oggi Eutelsat, che lo ricordiamo è una rete per la costellazione sostanzialmente francese che si basa su 600 satelliti, ebbene mette 600 satelliti contro i più di 7.000 lanciati in orbita e circa 7.000 operativi di Starlink, e il numero purtroppo in questa situazione conta molto, perché il numero e soprattutto la frequenza di lancio che garantisce SpaceX fanno la differenza rispetto alla continuità di un servizio. Per cui dal punto di vista tecnologico diciamo che in questo momento Starlink non ha rivali, dal punto di vista politico, giustamente lo dicevi, è una matassa ancora tutta da sbrogliare, Simone.
Sì, e la direzione nella quale sbrogliarla non è facile effettivamente, appunto perché da una parte hai un servizio consistente, no? Sono 7.000 satelliti, poi frequenza di lancio che continua. Quali sono gli obiettivi di Starlink? Tra l'altro, se non vado errato, siamo intorno ai 20.000 satelliti nei prossimi anni, Emilio, o sto parlando a ribasso?
Un po' a ribasso, addirittura Musk aveva inizialmente un permesso per arrivare a 42.000 satelliti. Certo è che sebbene in realtà negli ultimi giorni c'è stato un rallentamento, perché pare che i Falcon 9 abbiano dei problemi che prima non avevano, per cui invece di lanciare una volta ogni giorno e mezzo, lancia una volta ogni due giorni e mezzo, ma ogni volta spedisce nello spazio decine di satelliti. Questo è un altro punto di cui poco si parla, ma che potrebbe costituire un problema. Per esempio, la famosa rete rispetto alla quale stiamo facendo uno studio di fattibilità preliminare, io ho avuto modo di intervistare Teodoro Valente, che è il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dal punto di vista tecnologico, l'Italia ha tutte le carte in regola per costruirla, noi abbiamo un'eccellente industria spaziale. Il problema sarebbe, una volta costruita, come la lanciamo e con che frequenza la lanciamo? Do un dato che è abbastanza esplicativo. Nel 2023 Starlink, o meglio SpaceX, piccolo lapsus freudiano direi, ha lanciato 138 volte. L'Europa 3 volte. Questi sono i numeri in campo che fanno un po' paura. Vero è che potremmo incrementare il nostro numero di lanci, ma è difficile che da 3 lanci si possa passare a 100-200 lanci. Direi che è quasi impossibile, letteralmente non abbiamo lanciatori a disposizione, e questo è un altro problema. Dopodiché, vero è che entro il 2030, o meglio dal 2030, l'Europa si sta attrezzando e dovrebbe spedire la propria costellazione, parlo sempre rispetto alla connettività internet, che si chiama IRIS². Però attenzione che anche in quel caso la costellazione a regime sarà composta da circa 300 satelliti, per cui sostanzialmente il problema potrebbe riproporsi.
Sì, al di là della questione della difesa, Emilio, invece pare un po' più tranquilla la questione che riguarda la connessione internet, diciamo quella dei privati cittadini o eventualmente delle aziende, perché molto si è ragionato anche sulla capacità di questi sistemi di carpire dati, che capacità che sostanzialmente non c'è.
No, direi di no da questo punto di vista, sia per quanto riguarda l'utenza privata, tra l'altro Starlink è già un servizio disponibile in Italia da tempo, sia per quanto riguarda la difesa, diciamo così che i dati degli utenti sono garantiti. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, sarebbe anche un danno per SpaceX e Starlink se questa cosa non fosse in qualche modo garantita, la privacy degli utenti. Peraltro per quanto riguarda la difesa era stato lo stesso Roberto Cingolani a dire che il sistema, diciamo così, di decrittazione, di sicurezza sarebbe garantito dalla stessa Italia. Il problema diventa politico nel momento in cui, lo abbiamo visto proprio nelle scorse ore, Musk minaccia più o meno velatamente che potrebbe interrompere il servizio. Questo è il problema che peraltro anche le opposizioni rinfacciano, diciamo così, al governo Meloni, cioè di affidare la propria sicurezza a sostanzialmente un privato che ha ben altri interessi e che potrebbe in qualche modo disattivare il servizio qualora allora lo ritenesse opportuno secondo il suo punto di vista. Anche in questo caso io spero e credo che, insomma, che il governo voglia avere delle sicurezze in più, magari trattando direttamente con il Pentagono, insomma con il Dipartimento della Difesa, però queste sono mie ipotesi, devo essere sincero, non c'è alcuna garanzia in questo senso scritta sulla carta, ecco.
Grazie. Emilio Cozzi è giornalista, autore, una nostra voce, il suo ultimo libro è Geopolitica dello Spazio, storia, economia e futuro di un nuovo continente, edito dal Saggiatore, ma lo potete sentire anche in podcast, non solo con videogame. Tra l'altro nell'ultima puntata ci sono io, perché tra i vari difetti che ho sono anche un videogiocatore. Comunque è videogame e poi la geopolitica dello spazio, appunto, insieme al nostro altrettanto bravo Giampaolo Musumeci. Il giornale radio è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ci sentiamo dopo.